I giochi dell'armonia presenta.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Quinto incontro.
Caro saluto da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella trasmissione di oggi noi affronteremo la seconda parte del quinto versetto del tredicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, che sta descrivendo cosa fa l'amore, come è fatto l'amore. E dopo aver visto che l'amore è magnanimo, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, noi vedremo oggi che l'amore non si adira e non tiene conto del male ricevuto. Siamo ancora a queste definizioni negative, però sono molto molto istruttive, perché fanno vedere, come dire, la strada dell'amore, come l'amore si sviluppa attraverso i suoi limiti, attraverso i suoi bordi, attraverso le linee laterali. Oltre quelle cose non va, non fa questo e quello. Nella fattispecie, oggi noi dobbiamo vedere che non si adira. Ecco, questa realtà, no? Stiamo parlando dell'ira, della violenza. Certamente l'amore e la violenza sono due realtà estranee. Ma cosa vuol dire che l'amore non si adira? Lo possiamo comprendere come una negatività, cioè un atto passivo, non fa qualcosa, o forse c'è un valore positivo, come abbiamo visto nelle precedenti negazioni di questo inno. Allora, vediamo un po' il termine. Il termine è formato da due parti, è un verbo che è fatto dalla parola para e dal termine oxus, che vuol dire che cosa? Allora, para vuol dire in questo caso oltre, che va a una forma di essere che supera un livello. Altre volte questo termine vuol dire un po' altre cose, ma in questo caso questo un pochino è quello che viene indicato più dai grammatici, dai vocabolari più sicuri. E il termine oxus vuol dire acuto, acido, affilato. Allora è un diventare oltremodo acuto, oltremodo cioè tagliente, oltremodo acido, oltremodo affilato. È molto interessante infatti la parola esacerbarsi, cioè esacerbare, portare oltre o anche inasprire, inasprirsi. Di fatto qui appunto siamo nel greco con un verbo coniugato al medio, cioè alla forma riflessiva, non si inasprisce, non si esacerba, cioè è un termine che indica un processo che degenera in un aspetto acido, degenerato. Allora noi possiamo vedere irritarsi, essere provocati, diventare taglienti. In che senso? È un'attività che non è essere provocati all'ira. No, qui è appunto il riflessivo. Non lasciarsi provocare all'ira. Noi abbiamo un termine nella scrittura, in Deuteronomio e nel libro dell'Esodo, abbiamo questa definizione di Dio come lento all'ira. Uno che ha un'ira lenta, è bradiroso, cioè non si muove velocemente nella direzione dell'ira. Ecco, qui è un pochino in quel senso di qualcuno che non si lascia prendere nell'ira. L'amore, sarebbe così, non è irritabile, non si irrita. Cioè, allora, vediamo un pochino come funziona la storia dell'ira. L'ira è un meccanismo che scatta nell'uomo secondo delle irascibilità che noi abbiamo. Secondo una vulnerabilità sensibile causata remotamente l'ira da irrisoluzioni interiori, da cose che restano lì come mine vaganti verso le quali si può direzionare l'essere e che possono esplodere per un motivo o un altro, ecco, prende l'innesco da qualcosa che gli capita. Allora succede una qualcosa e l'ira esplode, l'ira parte nell'uomo e vulcanicamente esce fuori così tutto a un tratto e uno ha in onda un meccanismo che a quel punto è anche di una difficoltà estrema l'atto di fermarlo. È un esasperarsi, ex asper, sarebbe da latino, che vuol dire diventare appunto aspri, che implica questo fatto di lasciar partire il meccanismo. Stiamo parlando del coinvolgimento nell'ira. L'ira ha questa forma in noi, ha bisogno, come abbiamo appena detto, di un innesco, di qualcosa che la scateni. Allora, l'amore sa di essere vulnerabile perché siamo tutti fragili e siamo tutti con un senso di giustizia che latentemente può diventare la molla dell'aggressività. E cosa fa l'amore? L'amore non si lascia coinvolgere nel meccanismo. Sa che il problema non è razionalizzare o placare o non sappiamo cosa, è non innescare il meccanismo. Infatti c'è un'espressione molto molto seria di San Paolo che nella lettera ai Efesini al capitolo 4, versetto 26, dice: nell'ira non peccate. Interessante, com'è possibile? Se l'ira è un peccato capitale secondo il nostro concetto, come si fa nell'ira non peccare? Cioè è colui che nel momento in cui sente partire il meccanismo giustizialista, punitivo, persecutorio dentro di sé, non lo asseconda, non si fa coinvolgere, capisce di doversi fermare, capisce di non doversi far guidare da quella maniera di essere da parte del proprio moto interiore. È molto interessante che una delle beatitudini che il Signore ci consegna nel quinto capitolo del Vangelo di Matteo è: beati i miti perché erediteranno la terra. I miti propriamente sono quelli che non si adirano, sono quelli che non si fanno prendere dall'ira, in un caso di scontro non combattono. Ed è interessante che i miti a loro volta sono coloro che conseguiranno il bene che normalmente è oggetto del combattimento, la terra, cioè il territorio. Si combatte sempre un po' per un possesso, per un territorio. Ecco, quello che compare è che c'è un meccanismo per cui chi ha l'amore che viene da Dio nel cuore sa come non farsi coinvolgere nel meccanismo devastante e incontrollabile dell'ira. Come si potrà vivere questo atto di non lasciarsi prendere dall'ira? Vediamo un pochino come possiamo non adirarci, non lasciarci coinvolgere. Ricordiamoci un pochino come è fatta l'ira, così, per grandi linee, senza pretendere adesso di saperla sviluppare in maniera compiuta, anche perché in altre trasmissioni qua e là ci è capitato di parlare di queste cose qui. Allora, le radici dell'ira stanno in varie pulsioni. Prima è quello del possesso. L'ira è la difesa di un possesso, difesa di un territorio. Un'altra è l'invidia, ovvero sia la competizione. Ancora, logicamente, queste due cose sono contigue con l'avarizia e con la competizione. e anche l'ira è collegata alla dimenticanza dei beni ricevuti e dei doni e dei perdoni ricevuti. Da una parte la generosità di Dio nei nostri confronti e dall'altra il perdono di Dio nei nostri confronti, cioè noi abbiamo sbagliato tante volte. Allora, come si fa a non lasciarsi prendere, a non lasciarsi adirare? È una questione di possesso ed è una questione di identità, no? Abbiamo detto che c'è avarizia e competizione, è il senso della giustizia che cuce insieme queste cose qui. Allora, il problema è che ciò che noi dobbiamo difendere, il nostro onore o non so cosa, in realtà è qualcosa che sicuramente in una qualche maniera potremmo perdere. Ovvero sia, nessuno mi può rubare ciò che Dio mi dà. Noi siamo gente povera. C'è un salmo che dice «l'uomo non è che un soffio». Questa espressione potrebbe essere intesa anche in un senso altamente positivo. Beh, nel racconto della Genesi, l'uomo viene creato da un pupazzo di fango in cui Dio insuffla il suo spirito e diventa un essere vivente. Ma questo spirito, nella vita spirituale, è lo Spirito Santo. Allora il problema è questo, che l'ira mi allontana dal possesso dello Spirito Santo. Cioè, per difendere un possesso piccolo, ne perdo uno molto più grande. Io entro nel vortice della rabbia e non riesco a fermarla perché non sono in una condizione di distacco. È un problema di libertà. Si tratta di aprire il cuore a un fatto. Le cose che Dio mi dà non me le può rubare nessuno e io sono ciò che Dio fa con me, cioè lo spirito che mi dà, le prerogative che sono il mio rapporto con Lui e il perdono che ho ricevuto mi costituisce. Allora la realtà è che c'è un atteggiamento distaccato, che è questo che non si adira. L'amore è distaccato. Siccome veniamo dal dire nella precedente trasmissione che non cerca il suo interesse, non cerca il sé, non ha più niente da difendere. Quanta gente è molto adirata perché ha un ego da difendere, perché ha una forma di territorio che non può perdere. Alla fine, la madre della violenza è sempre la paura. La madre dell'ira è la paura. Gli animali, quando sfoderano gli atteggiamenti più aggressivi, è perché sono impauriti. Lo Spirito Santo va alla radice del cuore dell'uomo e disattiva la paura. L'amore è una paura disattivata. L'amore è la vittoria sul possesso. Il possesso è figlio della nostra ansia, della nostra appunto paura. Allora, l'amore, non essendo impastato di paura, non può che mantenere un atteggiamento di distacco, per cui quando l'altro sta cercando di coinvolgermi, magari senza rendersene conto, in qualcosa che scatenerebbe la mia violenza, io so molto bene che ho la mia energia non per la violenza, ma per l'assertività, per la costruttività, e non per rispondere all'altro e coinvolgermi nella difesa di beni che tutto sommato posso tranquillamente perdere. La seconda parte di questa trasmissione è dedicata all'ultima parte del versetto quinto di questo tredicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi. Non tiene conto del male ricevuto. Non tiene conto del male. Anche qui il male ricevuto non è esattamente la lettera, perché ricevuto non c'è, però il povero traduttore deve in una qualche maniera rendere l'idea. Perché se dovesse tradurre alla lettera, dovrebbe dire non determina il male. Che vuol dire determina il male? Non significa niente in italiano. Allora, o significa qualcosa che non c'entra niente con il senso reale di questa frase. Allora, vediamo un pochino. Qui si usa il verbo logizomai. Logizomai è un bellissimo verbo che vuol dire tante cose. Di fatto ricordiamo che noi veniamo dall'aver visto che l'amore non si adira e dobbiamo un po' capire come fa a non adirarsi, e alcune cose che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione forse restano un po' tronche, un po' incomplete, forse le possiamo completare in questo momento. Allora, non fa che cosa? Innanzitutto l'altro termine è non determina, non tiene conto del male, del brutto, di ciò che non va bene, il male in se stesso, altro non è. Allora, cosa non fa rispetto al male? Vediamo un pochino di vedere appunto le varie parti del significato di questo termine. In primo luogo è determinare per processo matematico, cioè sommare, determinare per processo, per fare operazioni matematiche. Questo proprio lo ghizomai in primis nei vocabolari ci viene dato con questo senso. Allora, determinare vuol dire calcolare il male, cioè tenere conto, stare così a sommarlo, fare la somma. Ecco, e già questo è un punto. L'amore non somma il male che riceve, non prende il male e fa 1 più 1 più 1 più 1 e alla fine c'ho 4, 20, 800. Lo prende uno per uno senza sommarlo. Noi molto spesso ci gonfiamo perché facciamo una somma devastante per noi, per cui mentre la realtà è attimo per attimo, noi è come se vivessimo tutto insieme in una compressione che è pericolosissima e irrisolvibile. Tutti gli errori che sono stati fatti nei nostri confronti, se li affrontiamo tutti insieme, non potranno che schiacciarci in maniera devastante. Non conviene fare così. Non conviene sommare i mali. Non conviene, così è una maniera per torturarsi, devastante, ripeto. E vediamo ancora, un secondo senso di questo termine è esaminare attentamente qualcosa, questo vuol dire anche logizomai. Allora, passare il tempo a esaminare il male ricevuto, a rimuginarlo, riguardarlo, torturarsi con l'analisi del male ricevuto e così entrare in un culto da cronaca nera del male, dove uno sta lì con i particolari e si gonfia e non solo somma mali diversi ricevuti in momenti diversi, ma uno per uno lo scandaglia, lo esamina, lo analizza. Che tortura, mamma mia, è una forma di non ci si dorme la notte, uno sta lì, si cuoce interiormente in un'ebollizione che fa diventare sempre le cose più complicate, più brutte, più ci si fissa, uno diventa così, la testa che sta sempre lì all'errore ricevuto. E infatti questo ci porta ad un altro senso. Logizomai vuol dire anche mantenere lo stesso punto di vista. È curiosissimo questo aspetto. Mantenere un punto di vista su una cosa vuol dire che a un momento io guardo le cose sempre dal punto di vista del male. Cioè io inizio a guardare tutto quanto, qualsiasi cosa mi succede, con questa lente ho ricevuto un male. Si può diventare delle vittime cosmiche, essendo delle vittime reali magari, però si legge tutto in quella chiave lì e uno non campa più e uno non vive più perché appunto somma i mali e poi li iperanalizza e poi vede tutto in quella chiave lì. E peraltro è interessante che porta anche a un senso di interiore elaborazione, lo elabora. Allora inizia a chiedersi cosa devo fare. Cosa devo fare, come devo rispondere, come devo agire, non agire, andare, attaccare, rispondere, rifiutare, amare, odiare, cosa devo fare? E sta sempre torturandosi con questa interiore elaborazione che chiede: devo fare qualcosa, mentre prima eravamo nell'ambito dell'analisi e nell'ambito dell'opinione, qui c'è il problema dell'azione. Ecco, e tutto questo alla fin fine ci porta all'ultimo senso di questo verbo greco: tenere in memoria. Ecco, la memoria. È qui che veramente ci si intacca, ci si riga interiormente, quando la nostra memoria affettivamente resta legata a questo: aver calcolato il male, averlo esaminato, aver visto tutto da quella prospettiva e averlo elaborato tanto dentro di sé, avendo maturato delle aspettative di reazione, sicché uno alla fine normalmente ha perso il senso della realtà. E la memoria che ci costituisce, perché noi siamo la nostra memoria, se perdiamo la memoria non siamo più noi stessi, diventiamo un'altra persona. La memoria, perché logizomai vuol dire veramente tenere a mente, tenere in memoria, diventa la casa di questo lavorio, per cui io ho una memoria fallata, rovinata, bucherellata, trafitta da sto dolore di questa cosa che mi è successa, che mi è stata fatta e che io sto lì che soffro per questa cosa qui, che io ho amplificato enormemente dentro di me. Ecco, l'amore non perde tempo con questo, con questa macerazione, con questa tortura interiore. Non c'è niente da fare. Tutto questo ci porta a una sintesi che ci renderà amari ed infelici. Non c'è niente da fare. Il segno della salute mentale è sapersi liberare della spazzatura mentale. Questa è spazzatura mentale. Questo non serve a niente. Questo ci ruba la vita. Le persone malate di mente spesso sono le persone che non buttano via niente, tengono in casa tutto e si riempiono la casa di cianfrusaglie. E i malati spiritualmente hanno la testa piena di cianfrusaglie, hanno la testa piena di rabbia, e queste cose vanno purificate. È inutile, non c'è soluzione a questo tipo di meccanismo. Questo meccanismo, tenere conto del male, è un meccanismo da cui bisogna smarcarsi, tirarsi fuori, liberarsi. L'amore non parte certamente da quell'angusta stanza dei ricordi malati, dei ricordi neri, anche perché il problema è andare oltre. Vuol dire stare decisamente meglio. Vuol dire che dobbiamo rimuovere? No, vuol dire che dobbiamo aprirci all'opera del perdono, che dobbiamo aprirci all'elaborazione del perdono, che è molto più importante che l'analisi sterile e devastante del male.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, on demand su radiovaticana.va nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Quinto incontro.